gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera battente bandiera russa nel nord dell'Atlantico. Secondo gli americani, la nave ha violato le sanzioni al petrolio venezuelano. L'amministrazione Trump dice il blocco al greggio di Caracas vale in tutto il mondo. Per Mosca una violazione del diritto internazionale. Il segretario di Stato Rubio afferma: Caracas collabori con noi. E Rubio replica le dichiarazioni di Mosca e Pechino sul petrolio, lavorano con noi, e dalla Casa Bianca emerge una linea più netta, le decisioni del governo venezuelano le detta Washington. Sulla Groenlandia la Casa Bianca non esclude l'opzione militare, Trump prima prova con la via diplomatica, vogliamo comprarla. Parigi intanto lavora con Varsavia e Berlino a un piano per rispondere alle minacce statunitensi. L'anniversario di H. Larenzi ha commemorato anche quest'anno tra saluti fascisti, Fratelli d'Italia denuncia l'aggressione di 4 suoi militanti. Un clima d'odio, accusa Meloni. Sempre a Roma 5 fori di proiettile sono stati trovati sulle vetrine della sede di CGIL di Primavalle. A fine anno i prezzi tornano a salire dopo 3 mesi di calo, a spingere l'inflazione, ancora il carrello della spesa e i beni alimentari. In Europa ha raggiunto l'obiettivo del 2% indicato dalla BCE, con previsioni di un ulteriore freno, ma anche la crescita stenta. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, benvenuti al giornale radio delle 19.30. Le ultime ore, come avete sentito, hanno confermato l'iperattivismo americano intorno al Venezuela e il piano dell'amministrazione Trump di rimanere come unico e incontrastato attore globale nell'emisfero occidentale. Oggi gli Stati Uniti hanno sequestrato altre 2 petroliere accusate di aver violato le sanzioni al greggio venezuelano. Una battente bandiera di Panama nel Mare dei Caraibi e un'altra battente bandiera russa nel nord dell'Atlantico. Ed è ovviamente il sequestro di quest'ultima a dare il senso delle intenzioni della Casa Bianca. In studio c'è Emanuele Valenti. Innanzitutto, Emanuele, raccontiamo, riepiloghiamo le notizie. Che cosa è successo?
La Guardia Costiera americana e le forze speciali americane hanno sequestrato nel primo pomeriggio la petroliera Mariniera battente bandiera russa tra Islanda e Regno Unito. L'operazione è avvenuta con la collaborazione della Gran Bretagna. La nave non trasportava petrolio. Gli americani avevano già provato a bloccarla il mese scorso nei Caraibi mentre cercava di andare in Venezuela. Non c'erano riusciti. A quel punto la petroliera era prima scomparsa e poi ricomparsa dopo alcuni giorni nell'Atlantico con un altro nome, Mariniera, dicevamo, e battente un'altra bandiera, quella russa appunto. L'inseguimento sarebbe andato avanti un po' di tempo. L'amministrazione Trump, lo ha detto il capo del Pentagono Exet e anche la portavoce della Casa Bianca Leavitt, ha precisato che il blocco al petrolio venezuelano e le sanzioni americane valgono ovunque nel mondo. Mosca ha chiesto che i membri russi dell'equipaggio possano far ritorno in Russia e ha detto che gli Stati Uniti hanno violato il diritto internazionale. Ci sono stati comunicati dal Ministero degli Esteri, dal Ministero dei Trasporti, non dichiarazioni da Mosca da parte di esponenti politici.
Anche nel titolo dicevamo che questi ultimi avvenimenti, queste ultime notizie le dobbiamo inquadrare in quello che sta accadendo in questo momento, insomma in questa strategia di Trump che sta diventando sempre più evidente. Come possiamo leggere le ultime notizie, quelle di oggi?
Sì, giusto, in questa fase così caotica sulla scena internazionale per l'iperattivismo di Trump ci sono molti dossier tutti collegati tra loro, Venezuela, appunto Groenlandia, rapporti Stati Uniti-Russia, quindi guerra in Ucraina e anche relazioni Stati Uniti-Cina. Il sequestro della petroliera russa nel nord dell'Atlantico tiene dentro più di una di queste dimensioni, ma io credo che il piano prioritario per gli Stati Uniti, è un'ipotesi, sia il Venezuela e il suo petrolio, per convincere Caracas a fare quello che diciamo noi e per far capire che gli altri non si debbano mettere di mezzo, Russia e Cina, siamo disposti a tutto. Nell'emisfero occidentale nessuno appunto si deve mettere di traverso. Certo, poi ci sono conseguenze anche per i rapporti tra Washington e Mosca, che dicevamo ha protestato ma con toni finora contenuti, ma mi sembra che la Casa Bianca abbia in qualche modo messo in conto e che in questo momento la sua priorità nella sua zona, sfera di influenza sia questa, cioè garantirsi un potere incontrastato.
Grazie Emanuele Valenti. E nella partita venezuelana infatti interviene direttamente anche la Cina, che è uno storico alleato di Caracas, tra i più importanti acquirenti del greggio venezuelano. Il Ministero degli Esteri di Pechino ha replicato le dichiarazioni di Trump sull'acquisto di 50 milioni di barili di petrolio, ha detto che il Venezuela è uno stato sovrano che ha piena sovranità delle sue risorse naturali e sulle sue attività economiche e che le richieste di Washington violano il diritto internazionale. Sentiamo il servizio di Gabriele Battista. battaglia.
La reazione della Cina al colpo di mano statunitense in Venezuela è stata molto dura. Al di là delle dichiarazioni ufficiali del primo momento e dell'intervento al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ogni giorno escono editoriali sul Quotidiano del Popolo, che è l'organo ufficiale del Partito Comunista, in cui si condannano gli Stati Uniti con toni che evocano un passato coloniale che anche la Cina ha subito. Per esempio, oggi si parlava esplicitamente di saccheggio delle risorse venezuelane e di come gli interessi delle elite statunitensi provochino sempre lutti e sciagure a tutti gli altri. Per la Cina, Washington ha compiuto un atto unilaterale, illegale e prepotente. Pechino cercherà però probabilmente di evitare il confronto diretto con Washington. Innanzitutto non fa parte della cultura politica della Cina, poi non sarebbe attualmente neanche nelle sue possibilità strategico-militari. Inoltre, l'emisfero occidentale può essere un buon affare se le circostanze lo permettono, ma non è certo al centro dei pensieri cinesi. Infine, non si vuole offrire il pretesto a Trump per provocazioni che potrebbero avvenire alle porte di casa della Cina stessa. Quello che apparentemente Pechino sta considerando è la possibilità di farsi degli amici tra chi è sempre più insofferente verso le politiche di Washington, assumendo la veste di partner affidabile, pacifico, la potenza stabilizzatrice, con uno speciale occhio al sud globale, sud-est asiatico e Africa soprattutto. Intanto tutti i paesi BRICS hanno condannato l'aggressione col rapimento del Venezuela, anche se con toni diversi.
E a Mosca e a Pechino ha risposto indirettamente Marco Rubio: il governo venezuelano sta collaborando con noi alla vicenda delle due petroliere sequestrate, ha detto il segretario di Stato parlando con i media a Capitol Hill, aggiungendo che la gestione e il controllo del petrolio di Caracas da parte di Washington avvantaggerà i venezuelani. Dalla Casa Bianca emerge una linea ancora più chiara: siamo noi a imporre le decisioni al Venezuela, ha detto la portavoce di Trump. Nel paese resta una situazione intanto di grande incertezza, l'apparente calma nelle strade, nelle città, nasconde una grande preoccupazione per l'immediato futuro. Martina Stefanoni a Caracas ha raggiunto la giornalista freelance Estefania Salazar, questa la sua testimonianza.
We are feeling a tense calm, I would say.
Ci sentiamo in una situazione di calma tesa. La situazione politica è molto incerta e anche la nuova catena di potere non è ancora completamente definita. Inoltre, alcune persone note per le loro pratiche repressive sono rimaste al potere, al loro posto. Sono nella cerchia di Delcy Rodriguez, la presidente ad interim. La situazione interna non permette a noi cittadini di stare calmi. Anche ieri sono uscita e ho visto molti gruppi di forze di sicurezza in giro per la città. Stavano semplicemente pattugliando le strade, senza coinvolgere la gente o altro, ma è sempre angosciante vedere tanti militari per le strade. Noi tutti siamo lentamente tornati al lavoro, qualcuno con orari speciali, altri da remoto. Questo almeno è quello che sta succedendo a Caracas e in altre città del Venezuela, soprattutto nelle aree che hanno subito qualche tipo di bombardamento. Sui social media molti commentano dicendo: come si possono celebrare e festeggiare le azioni di Trump? Beh, io direi loro prima di tutto che dovrebbero chiedere alle persone che festeggiano quali sono le loro storie, cosa è successo loro e perché sono felici che Maduro non sia più presidente. Le persone vanno ascoltate.
E resta alta l'attenzione anche sulla Groenlandia. Nel suo già citato briefing con la stampa, la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, ha confermato l'interesse degli Stati Uniti sull'isola, ha dichiarato che per raggiungere questo obiettivo tutte le opzioni restano sul tavolo, pur non citandola, non ha quindi escluso l'opzione militare. La prima via è la diplomazia, per questo Trump sta discutendo di acquistare la Groenlandia, ha aggiunto Leavitt. Dall'Europa molte le dichiarazioni preoccupate, una prima iniziativa concreta sembra arrivare dalla Francia. Il ministro degli esteri Barrot ha incontrato i suoi omologhi di Germania e Polonia per discutere di un piano condiviso per reagire a un possibile attacco militare statunitense. E tutto quello che in questi giorni si muove intorno all'amministrazione Trump, Venezuela, Groenlandia, avrà conseguenze anche sulla questione ucraina. In questi giorni Zelensky ha incontrato nuovamente i leader europei a Parigi, ma la vera incognita rimane quello che faranno gli Stati Uniti. Michele Migone.
Volodymyr Zelensky vorrebbe incontrare Donald Trump e mentre i colloqui di Parigi andranno avanti sulle questioni più delicate, il presidente ucraino vuole capire ancora una volta quali siano le vere intenzioni di Trump. L'attacco a Venezuela, ma soprattutto le minacce contro la Groenlandia, la contrapposizione con gli alleati della NATO sul destino dell'isola, hanno mischiato le carte di un gioco, quello delle trattative sull'Ucraina, che prima di sabato scorso aveva preso una certa traiettoria basata sul difficile ma persistente dialogo tra Zelensky e gli europei da una parte e Trump dall'altra. I leader europei, in pubblico uniti nella risposta sulla Groenlandia, ma in privato in preda alla rabbia e alcuni addirittura anche al panico per le mosse di Trump, sono ben consci che il quadro sia mutato e temono che questo possa avere pesanti ripercussioni anche sul dossier Ucraina. Nella riunione di vertice di ieri c'è stata l'intesa sull'invio di truppe europee dopo un cessate il fuoco e l'apertura da parte di Washington su di un ruolo determinante di deterrenza degli USA per proteggerle. Ma Zelensky teme che l'accordo sia molto precario. Qual è il vero gioco della Casa Bianca? Le aperture verso la necessità di Kiev o la volontà di creare sfere di influenza con la Russia? Accanto all'incognita a Trump, il presidente ucraino, nonostante le intese di Parigi, teme inoltre la poca convinzione dimostrata dagli europei. Oggi ha detto di non aver ricevuto una risposta inequivocabile dagli alleati europei, siccome avrebbero difeso l'Ucraina nel caso in cui la Russia attaccasse di nuovo dopo la fine della guerra. Zelensky sa poi molto bene che Mosca non accetterà mai un'intesa che preveda truppe europee sul territorio ucraino, a meno che gli USA non la impongano alla Russia. Trump lo farà? Vorrà farlo? O chiederà uno scambio all'Europa? Le garanzie a Kiev per avere la mano libera sulla Groenlandia?
Andiamo in Italia, oggi è l'anniversario dell'uccisione di Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta. 48 anni fa i diciottenni militanti dell'MSI furono uccisi a colpi di mitraglietta nella sede del Movimento Sociale di Acca Larenzi, a Roma. Omicidi politici rivendicati dal nucleo armato per il contropotere territoriale. Fratelli d'Italia ha denunciato che 4 militanti del suo movimento giovanile sarebbero stati aggrediti mentre mettevano dei manifesti vicino ad un supermercato in via Tuscolana. E da destra, a iniziare dalla Presidente del Consiglio Meloni, sono tornate le accuse di clima d'odio. Nel pomeriggio la commemorazione tra i saluti fascisti. Da Roma, Anna Bredice.
3 volte il grido presente e centinaia di braccia tese per il saluto romano davanti all'ex sede dell'MSI nell'Appio Latino, dove ancora una volta, come ogni anno, è avvenuto il raduno neofascista per commemorare l'agguato di Acca Larenzia, nel quale furono uccisi 2 ragazzi del Fronte della Gioventù nel 1978 e poco dopo un altro giovane negli scontri con la polizia. Un quartiere ancora più blindato, questa volta a causa dell'aggressione avvenuta questa notte da parte di un gruppo di ragazzi nei confronti di alcuni militanti di Gioventù Nazionale che stavano affiggendo manifesti in vista della commemorazione di oggi. Ogni anno si ripete come fosse un rituale l'apologia di fascismo, questa volta è riapparsa dopo che il municipio l'aveva eliminata, pure una grande croce celtica nella piazza dove si è svolto il raduno, insieme a loro Roberto Fiore di Forza Nuova. Meloni nel primo pomeriggio ha ricordato l'anniversario di Acca Larenzia, non ha citato in particolare l'aggressione di questa notte, ma si è appellata alla fine delle violenze, ancora una volta ha puntato quel tasto che per lei e per la Russia è fondamentale, la pacificazione nazionale, scrive, quel mettere tutti sullo stesso piano, fascisti e antifascisti, soprattutto negli scontri degli anni 70, dei quali ricorda sempre senza mai approfondire troppo le stragi neofasciste, quella pacificazione che diventa difficile con i saluti romani, con le croci celtiche, quei raduni ai quali non partecipano ora ministri e politici di primo piano del partito che ha la fiamma nel simbolo, ma che accolgono e commemorano da lontano. Linea allo studio.
E sempre a Roma, alla sede della CGIL del quartiere Prima Valle, questa mattina si sono accorti di 5 fori di proiettile sulle vetrate e le serrande della sede. La Digos ha poi trovato 2 ogive. Sentiamo ai nostri microfoni Natale Di Cola, il segretario della CGIL Roma-Lazio.
Colpi di pistola fatti a altezza uomo, sembrano proprio dei fori fatti davanti alla sede. Essendo caduta in un giorno, diciamo, prefestivo, stiamo cercando di capire la dinamica esatta di quando è avvenuto. È chiaro che l'ultima volta che la sede era stata chiusa non c'erano e adesso cercheremo di capire cosa è successo, perché non c'è stata nessuna rivendicazione e neanche avevamo nessuna avvisaglia di problemi legati a quella sede territoriale.
In ogni caso è un grave atto intimidatorio per voi?
Assolutamente sì, in una zona complicata della città, andremo avanti sperando che la magistratura faccia più presto chiarezza sul motivo e su cosa è avvenuto.
Secondo Eurostat, l'inflazione annua nell'area dell'euro dovrebbe attestarsi al 2% a dicembre 2025, un calo dovuto alla diminuzione dei prezzi dell'energia. Il 2% è anche l'obiettivo della BCE e le previsioni sono di un'ulteriore discesa. La conseguenza potrebbe essere l'ipotesi di un prossimo taglio dei tassi per sostenere la ripresa, per ora molto moderata, nell'area euro. Se in Europa il calo dell'inflazione è stato superiore alle attese, l'Italia però è in controtendenza. Sentiamo Massimo Alberti.
A dicembre i prezzi sono tornati a crescere dello 0,2% su base mensile dopo tre cali consecutivi e dell'1,2% su base annua, chiudendo il 2025 al più 1,5% rispetto all'1 del 2024. In sostanza quest'anno, nonostante il calo costante dei beni energetici, i prezzi sono cresciuti più dell'anno scorso, riferisce Istat. Per Confcommercio il rincaro è dovuto solo a fattori stagionali ed anche le associazioni dei consumatori evidenziano la cresta di Natale e in effetti in particolare a dicembre sono tornati a accelerare il carrello della spesa e gli aumenti su alimentare e bevande. Ma il dato del caro vita, come abbiamo visto, ha riguardato tutto l'anno, innestandosi su prezzi già elevati. I beni di prima necessità continuano a correre più velocemente dell'indice generale, gravando pesantemente sul potere d'acquisto, sottolinea Adoc, che evoca lo sciopero del carrello. I prezzi elevati su beni primari pesano, come ovvio, soprattutto sulle fasce più deboli. Il leggero recupero salariale e il calo della pressione fiscale hanno generato nel terzo trimestre un aumento dell'1,8% del potere d'acquisto, che resta però diversi punti sotto i livelli pre-Covid, soprattutto non si è tradotto in consumi cresciuti solo dello 0,3%, con la propensione al risparmio in forte aumento. Insomma, non ci si fida a spendere, il che le dice di gran lunga su quali classi sociali abbiano beneficiato del lieve aumento di reddito disponibile. Intanto dei carburanti alle autostrade e alle assicurazioni, il 2026 si apre con una lunga lista di rincari.
Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotto in studio da Alessandro Principe, in redazione con Sara Milanese, Emanuele Valenti e Massimo Alberti. Il GR torna alle 22:30. Grazie per l'ascolto, una buona serata.